You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Prima ho fatto un mezzo sondaggio, allora anch'io, per che tipo di lettura era interessato al discorso appunto manipolazione.
Sì, sì.
Okay.
Il titolo mi ha catturato.
D'accordo. Voi perché l'avete visto sul programma o su Facebook, passaparola, giusto per avere un'idea di dove giriamo?
Sul programma.
Ok, sì, perfetto. Programma. Allora, come manipolare la lettura? Tanto entra altra gente. Siamo ancora al riscaldamento e non vi siete ancora persi nulla. Come manipolare la lettura? Abbiamo usato questo termine apposta perché tratteremo di esempi editoriali di libri che proprio vanno esplorati, smontati, aperti, studiati, passati, cercati addirittura. E è un approccio completamente diverso alla lettura normale, dove uno chiaramente si prende il suo tempo, inizia dall'inizio alla fine, si medesima nella storia e finisce lì. Questo è proprio un modo per entrare, per applicarsi anche con vari gradi cerebrali, no? E quindi può essere un po' più faticoso, ma da un altro punto di vista più interessante, questo senza alcun dubbio. Un po' come il cinema 3D, no? Che devi mettere gli occhialini ed è faticoso. Partiamo subito
vai.
Allora, tecnicamente quello di cui parliamo oggi è la lettura difficile, in cui dovete fare uno sforzo. Qual è una buona ragione per chiedere ai vostri lettori di fare uno sforzo? Noi in questa conferenza vi daremo degli esempi di successo, ma anche dei flop, dei grandi fallimenti, in modo che possiate bilanciare la difficoltà e la complessità che inserite nelle vostre opere in base all'obiettivo che vi proponete e al pubblico che volete raggiungere. Rispondono alla domanda gli amanuensi di un bestiario del 1260 che, se è per far spazio a un drago, vale la pena far fare fatica al lettore. Sono Francesca D'Amato, sono una dragonologa e quindi se c'è un drago per me va bene.
Ecco.
E questo è il mio motivo per cui queste cose si possono fare. Se vedete il testo dove c'è la coda del drago, salta uno spazietto e il lettore deve ritrovare il filo dall'altra parte della riga. Quindi quello è il minimo sforzo richiesto durante la lettura di un codice. Quella che vedete invece dall'altro lato è la Gazzetta del Profeta. Nella Gazzetta del Profeta la difficoltà di lettura è invece a scopo grafico. Quel prop di scena non deve essere veramente letto, ma deve fare scena, deve essere bello da vedere. Quindi se state pensando un'opera in cui la componente grafica ha più peso di quella di fruizione di vera lettura, allora quella è una soluzione vincente. Altrimenti incasinate inutilmente la vita ai vostri lettori, i vostri lettori si stufano, mollano lì l'opera e non vi fanno la recensione che vi serve poi per raggiungere il successo. Quindi vi segate le gambe a metà. Io vado un po' veloce, però se vedete qualcosa segnatevi che alla fine ci teniamo del tempo. Professore,
andiamo avanti.
Ok. Precedenti storici, se l'avete studiato a scuola, questo è Apollinaire, siamo all'inizio del 1900, lui scriveva le frasi in modo da rappresentare graficamente quello che intendeva. Apollinaire se l'ha inventato, lo facevano i greci, lo facevano i latini, lo facevano anche gli arabi. Nella calligrafia araba ci sono figure fatte con lo stesso criterio già nel 1400, quindi lui riprende qualcosa che esiste già. E perché lo fa? Perché la figura è grafica e il vostro cervello la decodifica prima di aver dato un senso alle parole che compongono quella scritta. Voi vedete il cavallo prima ancora di leggere che quella cosa parla di cavallo e ne parla in francese, e quindi magari chi non parla francese comunque capisce il senso di quel testo. Quindi la grafica vi può aiutare laddove il testo che volete scrivere potrebbe non raggiungere tutti. E andiamo adesso a incasinarci veramente la vita con i casi letterari. Questo è un libro, è un horror, e parla di una casa il cui interno è più grande dell'esterno. Sempre per fare un riferimento a Harry Potter, come la tenda di quando vanno a vedere il Torneo Trono, ma non andiamoci. Come si trasmette questo concetto graficamente? Il testo deve essere più profondo di quello che sembra, e viene reso con un susseguirsi o un intrecciarsi di note che diventano note alle note e sempre più profonde. Quando più persone lavorano sullo stesso testo, ognuna lascia il suo segno, e per far capire chi è il protagonista, chi è la voce narrante in quel caso, si usa addirittura un cambiamento di carattere tipografico. Se voi vedete l'italico, il corsivo, il grassetto, lo storto, il grosso, il largo, il times, l'area,
il colorato,
sapete che è una persona diversa e quindi riuscite ad attribuire un suono a quella voce e a dare un senso a quello che leggete. E le informazioni sono nascoste, stratificate in una serie di note e sottonote intrecciate tra loro, quindi a diversi livelli. Allora, i grafici vi sparano. Se proponete una cosa del genere, il tempo che la vostra tipografia deve pagare al vostro impaginatore triplica, perché gli fate fare una cosa fuori routine. Per di più, chi deve tradurre una cosa del genere vi spara, perché la lunghezza dei testi in lingue diverse cambia. E quindi se voi state pensando ad un'opera da fare solo in italiano, ha un senso. Se pensate al mercato internazionale, voi sappiate dall'inizio che vi state mettendo in un casino. Cioè, si può fare, ma dovete essere sicuri di quello che state facendo e farlo senza mandare in perdita la vostra casa editrice.
Esatto, avere il budget adeguato per rientrare, perché si chiede un po'.
Vediamo un caso di fallimento. Lo conoscete?
Quello di prima è andato bene?
Sì, quello di prima è andato bene. È andato bene. Questo è un italiano che ha provato a fare qualcosa di simile nascondendo un libro sull'Appennino. Ha parlato sui giornali locali di questa sua intenzione, ha nascosto degli indizi nel testo e seguendo questi indizi si sarebbe potuto arrivare a un forziere nascosto in un punto speciale con un'edizione particolarmente bella del libro. E poi nella sua pagina Facebook non ci sono gli indizi per andare avanti e quindi la cosa ha floppato, non è riuscito a creare quel momento, non è riuscito a creare quell'interesse intorno all'opera che ha spinto il pubblico a gasarsi, a formare dei forum online, e quindi è partito con troppo poco slancio per riuscire ad arrivare fino in fondo. Vedete sul lato sinistro un cervello con diversi nomi di molecole chimiche. Non vi sto a fare la parte chimica, ma io sono una naturalista e per me i lettori sono assimilabili a cavie da laboratorio da misurare e analizzare. Quindi io ho approcciato questo argomento dicendo: che cosa succede? Che cosa si cambia nella fisicità, nella chimica interna dei lettori quando si trovano davanti ad una di queste sfide? La sfida più facile, andare in campagna a scavare, ti fa faticare, ti provoca dolore, e il modo cui il nostro corpo ti evita di soffrire per il tempo necessario a scappare dal leone che ti sta per acchiappare è liberare endorfine. Te le libera per un breve momento, quello che ti serve a scappare dal leone, e poi il giorno dopo ti rilascia tutto il casino che hai combinato facendoti venire i dolori del giorno dopo, perché ti ricorda che non puoi tirare il tuo corpo sopra i suoi limiti. Quindi, come fa uno scrittore a stimolare l'endorfina, il rilascio di endorfina nei suoi lettori? Li fa faticare un pochino, sapendo che dopo questa fatica pagherà un prezzo. Potete nascondere degli indizi anche col geocaching, col book crossing, nascondendo delle copie in giro. I vostri lettori faranno uno sforzo, ma poi vi chiederanno il conto dello sforzo fatto. Cioè vi chiederanno, valeva la pena di fare tutta questa fatica? E se voi non avete in mano un prodotto che li soddisfa, recensioni negative a palate e vi seppelliscono sotto una stellina di Amazon. Quindi sappiate a cosa andate incontro.
Sì, una parentesina giusto per dire, geocaching è una pratica ludica che c'è da un po' di tempo, dove proprio si nascondono delle cose, magari anche con degli indizi, e si porta la gente a cercare e ricevere nel caso ricompense. Questo è portato al caso librario. Tutto qua, giusto.
Il book crossing, per chi non se lo ricordasse dal secolo scorso, è quella pratica di scambiarsi libri che può essere fatta a mano, ma può essere fatta anche abbandonando i libri a un certo orario in un certo posto e lasciando questa indicazione a disposizione del pubblico. Chi è in zona e vuole andare a recuperare questo oggetto può e ottiene il libro gratuitamente. Di solito poi gli si chiede che lo si rilasci di nuovo, perché non è per fare regali, ma è perché il libro circoli. Però per mia esperienza la maggior parte dei libri liberati in questo modo finiscono in qualche libreria e diventano il tesoro dei loro proprietari.
Ecco.
Caccia al tesoro è andata veramente, veramente bene. Keith Williams è un illustratore e a un certo punto gli chiedono di fare un libro che nessuno aveva mai fatto, di spingere l'arte al limite. E lui vuole che la gente guardi le illustrazioni di un libro con la stessa attenzione, lo stesso interesse per i dettagli che si dedicano ai quadri in un museo. Prende quindi 2 anni per fare un libro per bambini di poche pagine e nasconde nei disegni e soprattutto nelle pochissime parole di contorno una serie di enigmi. La storia è molto semplice, la luna vuole mandare un regalo al sole, affida questo gioiello alla lepre che deve fare da messaggero, la lepre fa un percorso, ma alla fine del percorso ha perso il gioiello e il lettore è invitato a trovare questo gioiello. Gioiello d'oro con pietre preziose che è veramente nascosto da qualche parte. Gli indizi sono nascosti nella cornice, se vedete le lettere rosse, i cerchietti, sono tutti pezzi di indizio. Fu una moda in Inghilterra che portò la gente a devastare i giardini e la gente andava in giro con le pale, quando pensava di aver risolto l'indovinello, a scavare ovunque e pensava ci fosse qualcosa da trovare. Le proteste dei proprietari di giardini, e voi sapete gli inglesi quanto ci tengono al loro giardino, furono tali che si inventò la caccia al tesoro da poltrona, cioè la versione della caccia al tesoro in cui tutti gli indizi possono essere risolti da casa senza andare veramente a scavare qualcosa e basta poi mandare una lettera alla redazione della rivista, del giornale che l'ha pubblicato per avere diritto a ottenere il premio. Molto più facile, in questo modo si permette la partecipazione di più persone e si estende il raggio territoriale in cui la vostra opera può avere successo. La caccia al tesoro dell'Appennino la fanno quelli che vivono lì intorno. Ma se voi pensate di distribuire un libro in tutta Italia e nascondete una cosa in una zona precisa, vi state già segando via la maggior parte dei vostri possibili lettori. Quindi state sbilanciando fortemente l'impatto della vostra cosa. Se fate una cosa invece a cui si può rispondere via mail, ottenete un successo, un coinvolgimento maggiore. L'altro estremo, e che funziona benissimo, di questo tipo di letteratura è quello che vedete, quella foto della Val di Fiemme è un sentiero dei draghi. Scusate se faccio esempi con i draghi, ma ci lavoro e quindi la mia esperienza è quella. I due bambini hanno di nuovo in mano un testo e stanno seguendo un percorso e lungo quel percorso, che è una passeggiata per famiglie di un'oretta in piano, quindi accessibile anche a genitori che devono portarsi un bambino in spalla, devono risolvere degli enigmi e quando arriveranno in fondo avranno vissuto un'avventura, toccato delle cose, interagito con della land art, con delle sculture, con delle cose che si muovono, o anche solo toccato delle cortecce o esplorato con più attenzione l'ambiente in cui sono E questo è l'altro estremo della letteratura ergodica, ma lo sforzo è più fisico che letterario ed è finalizzato all'apprezzamento turistico. E quindi viene pagato dalle aziende di soggiorno che pagano degli scrittori per scrivere questo genere di percorsi. È quello che faccio. Cioè, insomma, quando c'è da costruire una storia che interagisca con un ambiente in particolare, quindi per un pubblico che viene veramente lì per fare quell'esperienza, allora la storia è di supporto all'esperienza, alla caccia al tesoro. E arriviamo a un altro fallimento critico, ed è questo. È un libro di soli enigmi che nella copertina dice chiaramente di rifarsi a una famosa opera. La cosa può piacere perché tutti quelli che hanno apprezzato quest'opera possono desiderare un gioco su quest'opera. Ha funzionato? No. Perché? Perché come potete leggere dalle recensioni su Amazon, gli enigmi che veramente parlano di Game of Thrones qui dentro sono pochi. Quindi la promessa non viene mantenuta. Vi ricordate quello che dicevo prima dell'endorfina? Se poi fate fare uno sforzo e il vostro lettore vi chiede indietro il gradimento? Ecco, qui c'è ancora un altro neurotrasmettitore che si... non vedo la
dopamina.
Dopamina. La dopamina è quella bellissima sostanza che vi fa provare piacere quando risolvete qualcosa di difficile. Il nostro cervello ha ereditato i meccanismi di sopravvivenza dei nostri progenitori e quando un nostro progenitore risolveva un problema difficile, questa scarica di piacere faceva collegare meglio i neuroni che in quel momento avevano risolto il problema e quella soluzione si fissava nella memoria. Ci si ricorda con più intensità le cose che ci emozionano di più. E tutte queste sostanze sono fatte per fissare il ricordo dei problemi che abbiamo risolto, in modo che quando si ripresenteranno abbiamo la strada spianata e possiamo risolverli di nuovo più volentieri. Ci dimentichiamo perché non servono i fallimenti, le cose sbagliate. Dove abbiamo parcheggiato la macchina 3 mesi fa non ci serve più, non è emozionante, lo dimentichiamo.
Se la macchina non è ancora lì.
Esatto, è un altro dettaglio.
Quindi, la dopamina premia la soluzione di un enigma. Se voi dovete scegliere un enigma, calibrate la capacità del pubblico di risolvere quel genere di indovinelli e fate una cosa che non sia né troppo banale né troppo difficile. Lo so, è difficile, per questo ci sono i focus group e i test prima di pubblicare, non dopo, perché una volta pubblicato avete speso i soldi e non avete più un ritorno. Vai con la prossima.
La prossima tratta La mascella di Caino. Questo è un caso editoriale che è arrivato in Italia recentemente, soprattutto grazie ai social, a TikTok, c'è gente che ne parlava. Perché questo? Perché questa è una sfida che viene presentata fin da subito come impossibile. Ce l'abbiamo qui. È un libro che va smontato. Ogni pagina ha il suo segno di taglio, bisogna proprio tagliare le pagine, leggere all'interno, cercare di capire che cosa sta succedendo e mettere in ordine le pagine per formare la storia corretta. Non è affatto semplice, perché i paragrafi intanto non iniziano con l'aggancio a quello che poteva esserci prima e finisce sempre con un punto e non con collegamenti spaziali o con personaggi. Non è come fare un puzzle dove si dice parti dai bordi e poi fai l'interno. No, è assolutamente assurdo. Ci sono un sacco di personaggi, ci sono 6 assassini e 6 vittime. Spesso che condividono anche il luogo, magari parole, ma soprattutto è un enigma vecchio stampo, perché la prima edizione è degli anni 30, quindi è partito proprio così. E quindi bisogna veramente, qua sotto c'è lo spazio per gli appunti, in cui... Io per esempio l'ho iniziato, chiaramente non sono andato avanti perché era una cosa assurda, ma all'interno della pagina mi segnavo dove c'era un nome, dove c'era un luogo, dove c'era magari qualche oggetto che poteva essere utile, che poteva essere o l'indizio o l'arma del delitto, e mi sono fatto anche una piccola leggenda di fianco a ogni riga dove riportava questa cosa con un simbolino. Per esempio, così, un luogo ho fatto il triangolino, una persona ho fatto il pallino. Una persona che poteva essere un morto, ci ho fatto sotto una crocetta così ricordava il teschietto, così. E avanti così, gli oggetti sono quadratino, ma man mano che si va avanti gli appunti aumentavano. Non ho ancora fatto il grande passo del tagliare le pagine, mi fa, cioè, mi dispiace un sacco rovinare un libro. Quindi magari con calma mi metterò lì, quando prenderò appunti in tutte le pagine, magari poi mi metterò a tagliare e provare a riordinarlo. Qual è lo scopo di questa cosa? Mettere veramente in difficoltà le persone, perché qua ci sono anche giochi di parole col gusto inglese. Quindi ha fatto un grande successo. All'inizio, quando l'hanno pubblicato la prima volta, l'editore ha detto: se ci mandate anche qua, non venite di persona, non uccidete le persone vere, mandateci una lettera con le pagine in ordine corretto e noi vi diamo un premio in denaro. Stessa cosa ha fatto l'editore qua, che entro novembre, mi sembra, fine novembre, c'è la scadenza di questa cosa, dove c'è proprio anche la lettera all'inizio. Se compilate questo modulo e segnate l'ordine giusto delle pagine ed è giusto, vi diamo un buono da spendere di 500 euro in libri, cioè una cosa carina, è sempre un premio. Il punto è che proprio viene venduto come soltanto 3 persone nel mondo dalla prima volta che l'hanno pubblicato l'hanno risolto, e quindi uno si mette lì, e quindi c'è chi chiede aiuto su internet, ci sono pagine di Reddit dove dicono l'enigma numero, pagina numero 21, c'è questo nome qua, che però è sia una marca di sigarette sia un luogo, voi come l'avete interpretato? È un disastro. Ancora di più, chi l'ha letto in italiano dice: ci sono un po' di incongruenze, perché l'ho letto anche in inglese e effettivamente ci sono dei giochi di parole in inglese che sono praticamente intraducibili. In italiano ho dovuto fare dei voli un po' pindarici, dove un po' rende ma non del tutto, e quindi potrebbe essere un problema nella soluzione totale, che è veramente una cosa difficile. Questa è la difficoltà appunto della traduzione e dell'applicarsi. Qua infatti hai messo una faccina esterna.
Il cortisolo è l'ormone dello stress. È l'ormone che mette il vostro corpo in condizioni attacca o fuggi, quindi mena l'autore oppure non comprare più le sue opere. Ve lo traduco proprio in termini, esatto, editoriali. E il cortisolo, qualcuno lo sfoga online, e il problema è che le persone che scrivono brutte recensioni sono più motivate dal dare questa informazione agli altri di quelle che potrebbero invece dare buone recensioni. Hanno la penna più facile, hanno il dentino che cola veleno e quindi mordono più facilmente. Quindi occhio, attenzione. Ovviamente se mettete un premio in denaro è occhio, perché se la fate invece troppo facile per non avere il cortisolo, allora poi dovete sganciare tutti quei premi in denaro, esatto, a troppe persone. Quindi anche lì la vostra casa editrice potrebbe mettervi dei, come dire, dei freni.
Poi ho chiesto,
sui social e la soluzione gira.
No, il problema è che la soluzione non si sa, la soluzione la danno esclusivamente a chi manda la cosa corretta.
Basta il primo, però.
Sì, credo. Adesso vediamo se qualcuno ci arriva, perché ovviamente l'edizione italiana non ha le stesse pagine. Troppo facile. Qua ho chiesto a un amico, che anche lui ha provato ad affrontarlo, come lui ha fatto, e ha usato queste 3 fasi. Prima lettura completa, proprio testa libera, senza prendere appunti né niente, farsi un'idea. Si è perso. Vedo che qualcuno indica il meme, che è esattamente quello che si fa per queste cose. Seconda lettura, per capire i criteri, quindi si è appuntato i luoghi, le persone, un po' come ho fatto io, e ricerca su internet, perché appunto tra i giochi di parole, tra i luoghi che possono essere più cose, un nome che magari c'è il significato dietro un nome, anche quello non è da sottovalutare, personaggi ricorrenti che ogni tanto compaiono, bisogna tenere traccia. Alla fine ha provato a fare un ordine sequenziale, ma richiedeva un sacco di tempo, e lui poverino ha detto, alla fine ho mollato tristemente, mi ha mandato anche la foto, c'è il libro mezzo tagliato con le pagine sparse di qua, e pian piano le faceva fuori.
Ma poi alla fine viene fuori un libro,
alla fine
qua, sono racconti.
No, è un libro completo, sono 6 storie, 6 personaggi che si incrociano, però appunto c'è la continuità o spaziale o contatto con altri personaggi, dove tutto alla fine ha un senso. Proviamolo, io spero che qualcuno lo risolva, che la pubblichi, così lo leggo in ordine e faccio meno fatica. Inserti speciali, questo è quello che era stato beccato prima, La nave di Teseo. Questo è un caso, anche questo editoriale, dove intanto c'è un grosso nome, J.J. Abrams, che è regista, ha realizzato film e serie TV di gran successo, tra cui Lost, e all'interno di questo libro che anche graficamente, io da grafico apprezzo particolarmente, sembra vissuto, nonostante la stampa sia bella, sia nuova, le pagine sono sporche, hanno delle macchie, sono tutte scritte con delle note tutte intorno, perché è un libro trovato in biblioteca dove una persona ha cominciato a prendere degli appunti, un'altra l'ha trovata e ha cominciato a rispondere. E con i vari passaggi di questo libro da una parte all'altra...
Ti amo tantissimo la tua Francina.
Questa non è mia. No, non è mia. Questa è del... Questo
esatto,
è il...
Questo è in italiano.
Questo non c'entra niente. Me l'ha prestato la Francesca Di Matteo Losa, quello del...
di Peritesi.
No, non
scusate,
è mia.
Scusate, sono i misteri che si svelano così in diretta.
Ecco, questo l'ho lasciato apposta perché... È una cosa molto curiosa, mi hai bruciato lo spoiler. Allora, questo era uno scambio tra persone che hanno trovato questo libro e se lo passavano, si passavano le varie note. All'interno del libro ci sono cartoline, ci sono fotocopie di tutto, ed è un libro che ha una storia, dall'inizio alla fine, dove però l'autore e la traduzione hanno dietro una storia un po' torbida. Allora i personaggi che si passano le note, che sono tutte scritte a mano, sì. Cioè io veramente il discorso editoriale sono dei pazzi aver creato una cosa del genere, crea una storia nella storia. Cioè uno può decidere di iniziare a leggere il libro completo, poi passare alle note, oppure come abbiamo fatto noi, leggere un capitolo del libro e poi tornare alle note, se no uno si dimentica cosa ha fatto all'inizio, che crea questi due livelli che si incrociano tra di loro. Intanto c'è l'aggiunta di questi oggetti, dove magari trovi l'indizio anche all'interno degli oggetti. E ho voluto lasciare appunto il bigliettino, perché questo libro mi è stato prestato da un'altra persona, e ho voluto lasciare il bigliettino che lei ha regalato al suo fidanzato, dove ci ha inserito la sua ulteriore aggiunta, ed è anziché darglielo come bigliettino insieme al pacco, gliel'ha infilato dentro e lui leggendo l'avrebbe trovato. Questa è meta lettura, una cosa carina sul quale
scusami,
si può...
non lo sapevo che avevi fatto apposta, scusate.
Questo è un modo in cui si può sfruttare una tecnica particolare del libro anche andando oltre, aggiungendosi del proprio. Vuoi aggiungere qualcosa tu su questa straordinaria lettura? Ha fatto un successo strepitoso nel mondo e in Italia.
Quando è?
2013, sì, una cosa del genere.
La storia fa cagare.
Ecco.
Scusate, no, adesso lo motivo tecnicamente. La storia del libro è che questo famoso scrittore, cioè quello che firma sul libro, non gli autori veri che sono presenti solo sul cofanetto, scrive una storia di uno che si sveglia senza sapere chi è, e quindi taglia il mondo ordinario così e ci butta direttamente nella sua ricerca. Lui per tutta la storia cerca di capire chi è, alla fine potrebbe quasi arrivarci e gliene importa più niente.
Quindi,
sentite lo smosciamento, proprio ma che cazzo, esattamente. Quindi la storia relazionale, lui per tutto il libro insegue una persona che pensa possa dargli delle risposte, di cui forse sia veramente innamorato, e alla fine esistono due finali, uno in cui muoiono tutti e due, l'altro in cui se ne vanno ma senza combinare niente, e quindi anche la storia di relazione scivola nel nulla. Il grande conflitto, il problema esterno, hanno la possibilità di risolverlo, decidono di non farlo. Questa è il nucleo. Ed è un nucleo fatto praticamente soltanto di descrizioni di putridume, perché tutta la parte della cerca di questa persona si svolge in ambienti zozzi, sporchi e che puzzano. E voi per 400 pagine avete 400 pagine di aggettivi su quanto sono sporchi, zozzi e puzzano i posti in cui questo si muove. Detto questo... Detto da questo,
ma dietro ci sarà stato uno studio, no?
Abbiamo un'ipotesi.
Questa secondo me non doveva distrarre dal leggere il resto sono gli altri due livelli di lettura. Il traduttore, che parla attraverso le note, è innamorato dell'autore, che però non ha mai visto, non ha mai incontrato, perché è uno segretissimo, e gli manda dei messaggi cifrati nascondendoli nelle note, dicendogli che i suoi nemici lo stanno cercando, che lo aspetta, gli dà gli appuntamenti, roba da spie. I due due che lasciano invece le note sono due studenti di lingue che devono fare, uno sta facendo un dottorato su questa roba qui, e quindi si sono lì che si scervellano per capire i sottintesi, le allusioni, i palinsesti, le note una sull'altra. E loro, commentando questo libro, loro hanno una storia di una relazione, però che avviene completamente fuori pagina, perché loro ovviamente non si dicono per iscritto le cose che hanno vissuto, perché erano lì tutti e due, sanno cosa è successo e non le devono commentare. E quindi noi abbiamo delle storie sempre monche, in cui da una parte c'è una relazione che però è tra due giovani di oggi, una relazione morta e senza speranza, che è quella tra il traduttore e l'autore, e la storia del protagonista, che è solamente lo spunto su cui si possono innestare i ragionamenti di tutti gli altri. Quindi il marciume è un po' l'humus, le cose morte e finite che devono dar vita a qualcosa di nuovo. Cioè, la gente lo apprezza perché c'è del lavoro, c'è della metafora, però vi assicuro che 400 pagine di putridume sono.
Detto questo, ma ha avuto un successo, ma questo ci dia quante copie vendute? Giusto in...
Quante copie hanno vendute non lo so, ma c'ha 1600 recensioni positive su Amazon, quindi vuol dire che c'ha già solamente l'edizione italiana, quindi vuol dire che è piaciuto.
Perché questo? Io comunque, nonostante la storia, perché se uno cerca esclusivamente una storia, quindi vuole leggere un libro lineare, naturalmente viene studiato in una maniera diversa. Questo ha funzionato proprio per il suo approccio completamente diverso, dell'avere i livelli multipli, dell'avere un'edizione veramente bella. Anzi, apro una piccola parentesi, se volete vederli bene, dopo magari ci spostiamo sui tavolini fuori, ci incontriamo un attimo, li vediamo bene con calma, vi faccio proprio vedere le pagine. È bello anche tenere in mano quel libro, anche come sensazione, andare a vedere le note che dicevo, quando ho detto sono dei pazzi a scriverle. Io ho provato a confrontare le ali e sembra proprio che qualcuno è andato lì a scriverle con la penna. C'è una cura editoriale pazzesca per rendere vecchio un libro nuovo, perché comunque un libro nuovo, le pagine hanno le macchie, sono sporcate, hanno i bordi sporchi,
è stampato in quadricromia tutto,
le fotocopie sono fotocopie, le cartoline sono cartoline, cioè hanno anche usato dei materiali adatti.
Questo
per ogni cosa,
è un tovagliolo,
un tovagliolo. Cioè,
i passaggi segreti sotto il posto dove si svolge l'azione sono disegnati su un tovagliolo da bar. Cioè.
Quindi il bello è anche avere una confezione bella, un po' per collezionismo, un po' proprio per manipolare, per essere dentro il libro in maniera ulteriore che semplicemente sedersi sotto un albero e iniziare dall'inizio alla fine. È bello, cioè nulla da dire, un'esperienza consigliata. Sappiate solo che se cercate una bella storia, ecco, magari date da un'altra parte.
No,
è tutto lì.
Aspetta, ad andare avanti.
Ah sì, scusa, serotonina.
Serotonina, questo è una sostanza chimica che il vostro organismo rilascia quando ricevete l'approvazione del vostro pubblico. Quando cioè fate qualcosa che vi fa guadagnare il rispetto sociale. Noi ne abbiamo bisogno, cioè abbiamo bisogno di essere apprezzati dagli altri, perché senza questa approvazione noi ci sentiamo di non far parte del gruppo e il nostro spirito da mammiferi si sente in pericolo, perché noi da soli non riusciremo a sopravvivere. Se il nostro gruppo ci schifa e ci considera un elemento non utile, noi sappiamo che saremo lasciati indietro quando si tratterà di scappare, cioè che nessuno si preoccuperà di salvarci. Se invece siamo ritenuti importanti e abbiamo un valore per il gruppo, allora questo ci porterà vantaggio. Quindi, visto che discendiamo da generazioni e generazioni di esseri che si sono riprodotti con successo perché avevano in qualche modo l'approvazione del... con più successo degli altri, del loro gruppo, questa sensazione per noi è importante e la ricerchiamo. Come la facciamo a cercare in editoria? Andando sui forum e proponendo una teoria che gli altri utenti possano apprezzare. Quando noi cerchiamo la polliciata, perché quella polliciata, quando risolviamo un problema di qualcun altro, ci dà la conferma che non saremo abbandonati nel momento di difficoltà, che siamo abbastanza importanti da essere utili alla società, che la società riconosce il valore di quello che noi possiamo dare al prossimo. Quindi, se state progettando una di queste opere, è importante creare fin dall'inizio dei posti dove i vostri lettori possano esprimere questo genere di possano scambiarsi le soluzioni che hanno trovato agli enigmi che voi avete messo nel libro. Il fallimento di altre opere erano perché non c'era questo supporto. C'è ad esempio i due protagonisti, quelli vivi, quelli che lasciano le note scritte a mano in questo libro, adesso hanno un Reddit e un blog, mm-hmm. in cui teoricamente ogni tanto, se ci andate a vedere, potreste trovare degli ulteriori indizi. E nel tempo sono state rilasciate anche su YouTube la confessione di uno dei protagonisti, dei possibili. C'è uno che, per depistare quelli che li inseguono, dice: sono stato io, poi muoio. Vabbè, insomma, è un casino. Però sui social bisogna fare un lavoro pesantissimo per far funzionare questa cosa, perché se i vostri lettori non iniziano a scambiarsi indizi e non create quel momento, quell'innesco alla conversazione, la cosa poi floppa. Ok. E vediamo un flop. Questo l'ho fatto io. Ho floppato nel 2005. Prima di J.J. Abrams, anche io volevo mandare un messaggio segreto a una precisa persona usando un libro. E ho fatto pubblicare il mio primo libro per essere presente nella libreria sotto la casa della persona a cui volevo parlare con un messaggio segreto. Messaggio segreto scritto in caratteri cuneiformi, perché era un libro che parlava di... Dov'è quella pagina? È un libro che parlava di gnomi, e quindi ho nascosto i messaggi per questa persona in un posto che potesse essere visibile. L'ho scritto nel 2005 e quella persona non mi ha ancora parlato, quindi floppone. Floppone.
Quindi la domanda è: o non ha letto il libro, o non ha capito il messaggio, o non si sa bene come sia successo.
La più probabile è che io gli sia sul culo.
Ah, ok. Non volevo arrivare alla terza opzione.
No, però è la più probabile. Però okay. Il mio era un libro per bambini dell'età dei lupetti, degli scout, ed effettivamente i lupetti, alcuni dei ragazzini, senza neanche sapere che quello era un messaggio segreto, sono arrivati spontaneamente a trovare la chiave di lettura, che è una traslitterazione. L'ho impaginato io in LaTeX e vi assicuro che far funzionare l'ugaritico con LaTeX è stato un inferno. No, questo per i tecnici della...
Esatto, LaTeX è un linguaggio tecnico, un metalinguaggio che serve per scrivere libri, ma usando delle formule un po' particolari. Spesso si usa per testi scientifici, per fare le formule, e lei l'ha usato per i cuneiformi.
Quindi, sì, funziona... È un pezzo di lettura che non disturba gli altri lettori, nel senso, la maggior parte dei lettori lo vede come una greca, un disegno che non ha particolare funzione se non di riempire uno spazio vuoto nella pagina, e quindi ha un senso grafico. Per quelli che scoprono che c'è qualcosa di più, c'è il qualcosa di più. Quindi io non ho frustrato chi non riusciva a capire, ma ho dato semplicemente un di più a chi ci arrivava. Mi sono coperta dal cortisolo del lettore. Ok, next.
Facciamo il processo al contrario. Se tra di voi c'è qualche videogiocatore della prima ora, probabilmente o per fama o per averci giocato, conosce la serie Ultima di Richard Garriott. Questo in particolare, l'episodio 4 di cui sto parlando adesso, è un gioco uscito nel 84. Parliamo di epoca in cui c'era l'Apple II, in cui c'erano i primi computer IBM, Commodore 64 ovviamente. Quindi per chi c'era o per chi sa, all'epoca i supporti fisici dove scrivere i videogiochi erano molto limitati. Non avevamo i CD, non avevamo i DVD, non avevamo hard disk, spesso alle volte si avviava proprio da disco, e quindi si utilizzava i floppy disk. La serie Ultima ha portato proprio una rivoluzione pazzesca al mondo dei giochi di ruolo per computer, creando mondi enormi. È stato tra i primi a fare quelli che adesso noi chiameremo open world, proprio mondi dove non c'è soluzione di continuità. L'unico ostacolo è quando si entra nelle città o quando si entra nei dungeon. Per il resto la mappa è tutta visitabile da un posto all'altro. Il limite era questo: in un floppy ci stava il gioco, il mondo di gioco, i dialoghi che servivano per parlare coi personaggi, fine. Come si fa quindi a introdurre il videogiocatore al mondo, cioè a renderlo credibile? Non c'era fisicamente spazio in bit, ogni bit era centellinato. Allora si crea tutto quello che c'è intorno. Veniva insieme al gioco consegnata una mappa di tessuto del mondo, dove sti maledetti... Io l'ho preso, sto gioco, ho... attraverso gog.com permettono anche di scaricare in PDF tutti i contenuti che hanno dato, quindi tutti i libri, tutte le mappe. Alcune cose ho dovuto anche stamparle per prendere appunti, tra cui anche questa mappa che è bellissima. Adesso stavo muovendo il mouse, ma probabilmente voi non lo vedrete, non so se si muove infatti. C'è tutta la mappa del gioco, tutto il mondo, ma c'è un'isola, spoiler, parliamo di oltre 20 anni. C'è un'isola che sulla mappa c'è ma non si vede, perché l'hanno nascosta sotto a quella parte centrale, scritto anche qua, torniamo a un linguaggio inventato, scritto in rune, che dice benvenuto, questa è la mappa di Britannia, si chiama così il mondo, ma l'isola è sotto là. E per capire che è sotto là, perché per raggiungere si usano dei portali che compaiono secondo le fasi lunari, cioè qua c'è del genio dietro a tutto questo, lo capisci soltanto quando riesci ad avere degli strumenti per poter navigare, capisci più o meno dov'è la posizione, che tu ti trovi lì, dici ok, grazie, dov'è? Quindi l'esplorazione è una cosa enorme. Per tenere traccia di quello che succede e capire la storia che c'è stata prima, perché questo è il capitolo 4, ma c'è una mitologia tutta interconnessa tra tutti gli episodi fino al 9, è necessario preparare il giocatore, anche perché spesso è il primo gioco che affrontano. E quindi abbiamo la History of Britannia, quindi la storia del mondo che c'era prima, e un libro, quello bello che vedete lì al centro, tutto scritto in rune con lo sfondo rossiccio, con le scritte in oro, è a tutti gli effetti un libro di magia. Per fare la magia all'interno di questo mondo, non mi dilungo troppo, ma non è come tanti altri giochi dove ok, io sono un mago, dico la formula, ho già il potere al mio interno e quindi succedono cose. No, ci sono i reagenti. Per creare gli incantesimi bisogna trovare nel mondo l'erbetta, l'ossicino di questo qua, e dov'è scritto? Non si sa, allora bisogna interrogare alcuni personaggi che danno delle risposte. Ma avendo invece un libro, io qua l'ho stampato anche perché sennò veramente era un disastro, si ha un oggetto fisico che può essere credibile e uno, anche quando non sta giocando, se lo può portare in giro, se lo può leggere e leggere tutte le proprietà dell'incantesimo con anche delle belle illustrazioni e dove nel caso trovare i reagenti, ma anche qua non è che i reagenti per la cura che sono, adesso non sto... che ne so, garlic e ginseng, sto sparando perché sono elencati qua, non è che dentro qua ti dicono guarda è nella radura vicino a Trinsic, che è una delle città, lo puoi trovare dove c'è un po' di altura e quindi devi andare a vedere dove c'è la montagna. Cioè questo è un rebus un po' come quelli di prima, un po' di geocaching all'interno del gioco, ma è tipo di letteratura che ti serve per portarti all'interno del gioco all'inizio per necessità pratica, non c'era spazio nel floppy per farci stare tutta questa roba, ma anche per renderlo più realistico. Cioè io me la sento di andare in giro e leggermi, non so, la sera i reagenti per cioè non è uno spasso, però comunque se ho in mente che devo risolvere un determinato dungeon è carino anche sfogliarselo, anche perché c'è stata una cura editoriale pazzesca. Tra queste l'ultima cosa, proprio all'inizio, qua ho preso la schermata di una delle tante conversioni. Sì, una domanda?
Ce l'avevamo militare.
Ah, ecco.
Nessuno del corpo esploratore è arrivato sull'isola alla fine.
Ecco. O magari...
L'89, era il punto dell'84, ultima 4.
Proprio 4, ecco.
Nessuno ci è arrivato.
No, magari ci è arrivato attraverso uno dei portali. E quello maledetto si chiama Maginzia, adesso non so come si pronuncia, dove ci sono soltanto demoni, città tutta distrutta, e se si cammina bisogna stare attenti a su quale tile si passa, è tutto velenoso, quindi se passi su quella sbagliata non solo i negozi sono tutti rotti quindi non si può comprare niente, ma ti avvelena anche i personaggi, più camminano più perdono punti vita. È cattivissimo, ma questo è anche il bello dell'affrontare questo tipo di giochi. Io qua ho estratto una schermata da una delle tante conversioni, questa è per Sega Mega Drive, Master System, perché ha il disegno un po' più carino, quello originale per IBM era un po' perso, dove all'inizio si dice, proprio come i giochi di ruolo tipici, parlano in prima persona, tu sei una persona normale, sei uscito di casa, ti sei seduto sotto un albero e stai leggendo, a un certo punto vicino a te compare in un cerchio di rocce una luce, un portale che ti lascia un libro e un oggetto che si trova sempre dentro la scatola, questo, e un altro che si chiama Storia di Britannia, che ti aiuta a capire com'è il mondo, eccolo là, perfetto. Tra le cose c'è scritto, leggi il libro, no davvero, leggilo, ci serve, quindi questo è per entrare di più nel mondo di gioco. E infatti qua è un esempio di come io mi sono dovuto preparare, perché tra le altre cose anche nella guida dell'utente c'è scritto: meglio se vi prendete un quadernino delle avventure per appuntarvi le cose, perché le informazioni vengono rilasciate dai personaggi all'interno. Quindi questo non è strettamente lettura editoriale, però c'è una cura editoriale notevole e si legge tanto anche all'interno. Ok, andiamo oltre, che qua appunto siamo a meno 5, magari
meno 5,
facciamo velocemente edizioni multiple,
yes.
Facciamo l'altro.
Edizioni okay. Multiple, esperimento letterario l'ho fatto qualche tempo fa, ho usato come cavia umane stavolta gli scrittori di un gruppo di scrittura, Minuti Contati, è un forum di scrittori dove si scrivono storie con un tempo limitato e poi le si valutano. Era una collezione di racconti steampunk, quindi ci doveva essere qualcosa di meccanico dentro, e ho aiutato alcuni degli autori, che poi tra parentesi questi autori li trovate anche di là, perché Polly c'era, non c'era, c'era, vabbè, insomma, li potete chiedere a loro dal vivo com'è andata, e ho fatto in modo che dai loro racconti si potessero mettere e togliere interi brani con una logica. Volete una storia con o senza scene di sesso? Volete il narratore onnisciente o lo togliamo? Volete togliere il turpiloquio? Volete più meccanica? E il lettore, schiacciando il pulsantino, poteva far entrare e uscire dal testo dei pezzi, dei brani che l'autore aveva deciso che potevano entrare e uscire tutti insieme. Un lettore, quando legge, salta le parti che non gli piacciono. Le descrizioni, se non vi interessano, le zompate. Ma come fate voi lettori a sapere se in quella descrizione c'è un elemento importante? Non potete. Arrivate in fondo, decidete di ricominciare a leggere e proseguite da lì. Ma se in mezzo a quella descrizione c'era un elemento che poi vi serve, ve lo siete perso. Se invece è proprio lo scrittore a creare i pezzi, allora voi potete non perdervi gli elementi che vi servono. Quindi, esperimento letterario per una storia steampunk in cui la meccanica doveva far parte del racconto. Li potete trovare, sono online su gnomi.org, cioè storie variabili, potete mettere e togliere i pezzi da alcuni racconti.
Edizione multipla recentissima, Davide Morosinotto ha fatto questo libro dove si racconta esattamente la stessa storia, ma un po' come quando si scelgono i Pokémon all'inizio, versione verde e versione rossa. Sono due storie principalmente uguali, ma dall'approccio diverso. Una si chiama Fabula, l'altra si chiama Intreccio. Proprio in base alla scelta è quello Fabula è quello che segue principalmente la storia proprio dall'inizio alla fine. Temporali, si tratta di viaggi nel tempo, cioè questo non è uno spoiler, è scritto proprio anche dietro. E quindi uno può decidere di approcciare la storia in maniera lineare, cioè esattamente tutto quello che succede in sequenza, e in questo caso assume i toni del giallo perché pian piano si svelano le cose. L'edizione rossa invece è quella un pochino più impegnativa perché ha l'intreccio, cioè si racconta a pezzi, da punti di vista del protagonista e di quelli che viaggiano nel tempo, da un punto all'altro. Ci sono anche dei personaggi che si svelano a un certo punto chi sono realmente, e quindi assume più il tono del thriller. La cosa che è molto bella di questa edizione in particolare è che già chiedono uno sforzo mentale per stare dietro alle cose. È stato stampato con lettere, con un font ad altissima leggibilità, che viene utilizzato anche per chi ha difficoltà di lettura come la dislessia. Il font tra l'altro si chiama Open Easy Reading, che lo può usare chiunque, la licenza è libera a patto che si usi in maniera personale, se no si deve pagare una licenza se lo volete usare per la stampa. Però lo uso anch'io quando per esempio devo scrivere tanto articoli o racconti, perché nonostante io non sia dislessico mi trovo molto meglio sia a leggere che a rileggere.
La cosa bella dell'avere la doppia edizione è che possiamo misurare che cosa piace di più al pubblico.
Ultimo
in
argomento.
Condizioni standard, stessa pubblicità, stesso momento di uscita, stessi canali di distribuzione, l'edizione verde ha venduto più della rossa. Questo ecco. È come si fanno gli esperimenti, col confronto.
Esatto. Okay.
Li avete letti tutti e due?
Io ho letto solo Intreccio, volevo la sfida. Non ce l'ho qui perché anche quello me l'hanno passato, ma poi le voglio comprare quando c'è l'autore.
Ci cacciano, abbiamo i libri game.
Mi ha detto che abbiamo un minuto. Allora, il discorso libri game, proprio l'abbiamo lasciato per ultimo perché è il più comune. Lettura da una pagina all'altra, qua ho lasciato una foto in generale dove la storia si svolge è scritta tutta dall'inizio alla fine, non bisogna riorganizzare le pagine, è il gioco che ci dice salta pagina 5, pagina 20, pagina 30, e ce ne sono alcuni che portano anche il discorso da gioco di ruolo, quindi lancio dei dadi, combattimenti e una scheda. Qua per esempio ho portato l'esempio di due italiani che si sono entrati nel mondo di Lovecraft, dove oltre che avere degli oggetti che vanno organizzati, vigore, volontà, c'è anche il grado della follia che cresce e quindi rende più complicata la lettura e l'approfondimento. Allora, vi salutiamo così, poi stavo accennando, se volete vedere proprio le edizioni e se volete, o anche il test delle virtù dell'avatar di Ultima 4, se volete ve lo faccio, troviamo un tavolino di là e continuiamo così.
Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom, Creative Producer Annalise Haas e Valentina Folkov, Coordinamento e promozione Veruska Sabucco, la voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast.
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.